splendeva al sole di aprile in campagna. L'aria calda e profumata inebriava i sensi. Si potevano cogliere note secche di macchia mediterranea, mirto e corbezzolo in particolare. Il brusio delle cicale in sottofondo accompagnava lo scorrere lento delle ore pomeridiane. «La stagione più bella!» esclamò zi Filomè da dentro casa della sorella, con tutte le finestre spalancate per accogliere quella meraviglia. Era intenta a sistemare le ultime paste di mandorla nei piatti di portata, controllando velocemente la disposizione dei calici in cristallo e la cura delle composizioni floreali, in un andirivieni di estenuanti comandi alle povere aiutanti. A momenti sarebbero arrivati gli ospiti e tutto doveva essere perfetto. Caterina e Giovanni si conoscevano sin da bambini, ma era stato intorno ai 14 anni che avevano iniziato a guardarsi diversamente. Un giorno, alla processione della Madonna del Rosario, lui l'aveva presa per mano e portata in una viuzza laterale, al riparo dalla folla. Lì aveva finalmente trovato il coraggio di baciarla. Erano passati 13 lunghi anni da allora. C'erano stati un fidanzamento, un matrimonio, e ora mancava solo una cosa a suggellare quel sogno d'amore, ma ahimè tardava ad arrivare. Trascorsi 5 anni dalle nozze, la gente cominciava a chiederne conto. La sposina sorvolava con garbo e dolcezza, come le era stato insegnato fin da bambina da mamma Rosalia. La più insistente fra tutti era senz'altro zi Filomè, sorella di sua madre, zitella attempata, che aveva trascorso metà della sua vita a badare prima al padre, infermo a letto per più di un ventennio, e in seguito alla madre, colpita gravemente da un'ischemia. Il tutto in una processione di atti teatrali in cui si diceva ora vittima della sorella maggiore, ora dei fratelli che apostrofava ad essere burattini in mano a perfide mogli. In realtà quella vita se l'era scelta lei e le calzava proprio a pennello. Dalla morte della madre indossava il colore nero del lutto ogni singolo giorno dell'anno. E ora, non avendo più congiunti a cui badare, zi Filomè trascorreva il suo tempo fra la cucina, le faccende domestiche e il pettegolezzo. Era la prima a uscire la sedia nella via in cui abitava il pian terreno della casa che era appartenuta alla sua famiglia. Si sedeva e aspettava con impazienza l'arrivo delle altre comari per conoscere le ultime di borgata. Se si voleva inviare un messaggio indiretto a qualcuno, bastava lanciare l'amo e zi Filomè abboccava. Avrebbe fatto lei stessa da portavoce, a costo zero. Identica cosa se si volevano conoscere i particolari di una certa questione. Bastava attaccare bottone e intavolare una qualsiasi conversazione, per poi dirottare sull'argomento interessato e lei, senza batter ciglio, avrebbe cantato. Nonostante la propensione alla chiacchiera, zi Filomè era nota per essere una donna irreprensibile. Molti dicevano che non avesse mai conosciuto davvero un uomo, ma si era innamorata. E assai, era successo tanti anni addietro. Uno sbandieratore di un paese vicino le aveva rubato il cuore, e lei lo guardava estasiata ogni qualvolta lo vedeva sfilare per le vie di borgata. Purtroppo il giovane non ricambiava le sue attenzioni, ma lei cocciuta si era messa in capo di seguirlo nei vari pali organizzati nelle località intorno. Sua madre, donna Lena, cercava di dissuaderla dal rendersi ridicola sino a tal punto, ma Filomena non ascoltava nessuno. Fu così che un giorno alcuni mascalzoni di borgata le tesero una trappola, facendola cadere proprio dinanzi al suo innamorato, lungo la parata. Lei morì dalla vergogna. Da allora, in casa, non se ne parlò più. Ma il vero problema di Filomena si chiamava Rosalia, sua sorella maggiore, nata bella e amata dal padre e dai suoi fratelli, al contrario di lei che era stata una bambina goffa e dal carattere riottoso, spesso in contrasto con il resto della famiglia. I fratelli la lasciavano in disparte proprio per questo suo temperamento ostile, e anche il padre, a volte, si spazientiva nel doverla sempre pregare per fare le cose. Solo la mamma ne comprendeva il dramma interiore. In cuor suo sapeva benissimo che Filomena si sentiva invisibile accanto alla sorella. Allora donna Lena, con l'indulgenza di una buona madre, la riempiva di coccole e di attenzioni per cercare di porre rimedio, in qualche modo, al malcontento che la figlia si portava dentro. A ben guardare, la vita con Filomena era stata avara su tutto, a cominciare dall'altezza, poco più di 1,50 m, e dall'aspetto poco attraente, tanto che gli zii e i parenti tutti si domandavano come facessero due così diverse a essere sorelle. In paese si vociferava di una passione fugace di donna Lena con un tale di fuori. Fatto sta che l'ultimo genita in casa De Santis tradiva la razza per carattere e fattezze. Nemmeno a scuola era mai stata un prodigio, tanto che fu una fatica farle conseguire il diploma magistrale. Passavano gli anni e mentre Rosalia, senza trucco e con un vestitino semplice addosso, era bella come la Madonna del Rosario, Filomena accanto a lei sfigurava, anche con l'abito più elegante. Quando la sorella maggiore si sposò con Vincenzo, l'ultimo genita fu felice di restare unica figlia in casa, regina indiscussa delle mura domestiche. Ma il culmine della rabbia arrivò quando apprese che sarebbe presto divenuta zia d'una bambina. Proprio quando si era finalmente liberata della presenza ingombrante della sorella, eccole arrivare una piccola Rosalia a rubarle la scena. Papà era impazzito di gioia alla notizia e anche donna Lena attendeva con trepidazione l'arrivo della nipotina. Le zie e le cugine facevano a gara per prepararle vestitini e calzini all'uncinetto. Filomena sorrideva, ma in cuor suo pativa una straziante gelosia. Quanto dolore le procurava la sorella! La bambina nacque nell'amore di una grande famiglia, mostrando da subito un carattere dolce e mite, e fu battezzata con il nome di Caterina. Diventata ragazza, mamma e figlia parevano sorelle per la poca differenza d'età, anche se la figlia aveva ereditato i lineamenti marcati e la corporatura robusta del padre. Così, non potendo colpire la sorella, si Filomè riversava sulla figlia di questa, mirando dritta al cuore. Quando Caterina, guardandosi allo specchio, non si piaceva, la zia interveniva pacatamente. «Pure io tenevo le cosce grosse da ragazza», diceva con tono complice la nipote, cercando una qualche alleanza. Ma Rosalia era sempre in agguato e smorzava con temperanza gli interventi inopportuni della sorella. Da quando Caterina e Giovanni si erano sposati, poi, sì, Filomè non mancava di fare allusioni. «Che bello sarebbe avere un piccino che corre per casa!» Era solita esclamare ogni qualvolta si sapeva di un nuovo nato. «Non fare la mia vita, Catarì!» le ripeteva la zia. «Che non tengo figli miei!» Come se la sua fosse stata una scelta e non un ineluttabile scherzo del destino. Caterina, ingenua, non ci badava, ma Rosalia, che conosceva bene la sorella, incassava in silenzio schivandone i colpi a destra e a manca. La figlia si sentiva molto triste. Tutte le amiche avevano una creatura, ma la mamma la consolava dicendole che era ancora presto e c'erano tante cure a cui potersi sottoporre. Soltanto dopo l'ennesimo tentativo andato a male, Caterina ripensò alle parole del medico barese. «Signora, se la natura non ci viene incontro, c'è sempre un modo. Ci sono tante donne disposte a dare il loro contributo umano a favore di chi non è stato fortunato. Bastano poche migliaia di euro. Basta attraversare il confine». Il rimedio si chiamava utero in affitto e costituiva una pratica largamente diffusa in molti paesi dell'Est Europa. L'Ucraina era uno di questi. All'inizio il marito si disse contrario. L'idea di donare il suo seme perché venisse fecondata un'estranea gli pareva del tutto innaturale, ma Caterina insisteva. voleva essere madre a tutti i costi. E si sa come vanno le cose in famiglia. A portare i pantaloni sono sempre le femmine. Così, dietro alle insistenze della moglie, Giovanni si decise di andare almeno a sentire quel che il medico aveva da proporre. Nell'elegante studio del dottor Lotito sul lungomare di Bari fecero la conoscenza del contatto ucraino in loco, quello che si occupava del sommerso. Yuri Tatarin, detto il Tartaro, fornì loro tutte le informazioni mediche e burocratiche del caso, assicurandoli sia dal punto di vista della privacy, sia sulla garanzia del risultato finale. Una volta nato il bambino, i controlli alla dogana all'uscita dall'Ucraina e all'entrata in suolo italiano sarebbero stati condotti da personale fidato. La coppia ascoltava con attenzione ogni singola parola. La sera stessa, al rientro a casa, convocarono i genitori a una tavola rotonda per sentire il loro parere. Ognuno diceva la sua. Cosa avrebbero raccontato alla gente? E se il bambino avesse avuto dei problemi? Un conto era dirlo, un altro farlo. Avrebbero dovuto pensarci bene. «Ne sei proprio sicura?» chiese Rosalia alla figlia, prima di salutarla mentre saliva in auto. Ma Caterina pareva decisa e poi la biologia garantiva un risultato ottimale. Al termine dei 9 mesi avrebbero raccontato di un parto al nord, a Milano, in un'eccellente clinica privata. Nel giro di 15 giorni marito e moglie partirono alla volta di Kiev con una valigia carica di aspettative. La Biotech Klim sorgeva maestosa alle porte della città, nel quartier generale delle nuove infrastrutture tecnologiche. Il governo ucraino aveva stanziato milioni di euro e le leggi proibizioniste di molti paesi europei, fra cui l'Italia, inducevano sempre più coppie a diventare clienti del colossale mercato della maternità surrogata. Qui, giovani donne sane offrivano il loro utero in cambio di denaro. Il grosso finiva nelle mani delle cliniche. Alle madri restava quel tanto che bastava per costruirsi un pezzetto di futuro migliore. E così, nell'ottica decadente della nuova cultura post-comunista, si poteva diventare genitori su commissione, scegliendo il pacchetto prescelto, dalle caratteristiche somatiche al sesso del nascituro. Ma di questo avrebbero parlato l'indomani con il medico incaricato. Il dottor Andriy Tereshenko incuteva un certo timore dall'alto del suo 1,90 m. Li accolse senza tante cerimonie in uno studio moderno che sapeva di cloroformio. Una settimana per l'inseminazione e poi avrebbero mantenuto i contatti attraverso il Tartaro, che era a loro disposizione 24 ore al giorno, così come la madre surrogata lo era a sua volta per lui. Quest'ultima, soggetto oggetto in questione, avrebbe dovuto rendere conto del suo stato di salute fisica settimanalmente, oltre che sottoporsi ai controlli mensili di routine prescritti da Tereshenko. Di lei sapevano soltanto che si chiamava Oksana, aveva 24 anni ed era già madre. L'avrebbero conosciuta l'indomani mattina, ma questa era pura formalità. Il primo giorno a Kiev era stato intenso. Avevano visto solo sale d'attesa e corridoi, ma assaporavano il gusto di chi sta per iniziare qualcosa di grande. Caterina era molto agitata quella notte, tanto da non riuscire ad addormentarsi. Quando rientrarono dal loro viaggio, zi Filomè era già ad aspettarli sulla soglia di casa di Rosalia, dove si recava quotidianamente, incurante degli impegni e degli umori di sorella e cognato. Quando scorse l'auto di Giovanni in lontananza, Rosalia maledisse fra sé e sé Filomena per la sua ingombrante presenza. Avrebbe certamente desiderato accogliere figli e genero a cuor leggero, senza fingere, dovendo aspettare chissà che ora prima che la sorella si decidesse ad andare via. Solo allora avrebbero potuto parlare liberamente. Gli sposini cercarono di mantenere la parte, ma Caterina corse fra le braccia della madre a trovare non si sa quale conforto. Quel viaggio l'aveva turbata, ma non l'avrebbe rivelato mai. La vita a Borgata scorreva tranquilla e il pancione di Oksana a Kiev cresceva. Ormai era entrata l'ottavo mese. Grazie alla sua costituzione florida, Caterina aveva vissuto di rendita per i primi tempi, ma all'inizio del sesto mese era dovuta ricorrere all'ausilio di un pancione in silicone, spedito direttamente dalla Biotech Slim, una protesi da indossare fuori casa. Quella era stata la sua prima bugia, la prima di una lunga serie. Le era parso così naturale, quasi grottesco, ma poi ci si era abituata, come ci si abitua a tutto nella vita, aveva cinicamente osservato il tartaro. In fondo di quale sacrificio si trattava? Ci avrebbe pensato solo la mattina e la sera, quando, togliendosi la maschera, doveva fare i conti con la sua vera identità. Oksana, ormai, entrava nella 39esima settimana e di lì a pochi giorni sarebbe nata la loro bambina. L'avrebbero chiamata Maddalena, in onore dell'amatissima nonna materna, donna Lena. Avevano già preparato la cameretta e il guardaroba, anche se non era di buon auspicio farlo prima della nascita. Così sentenziavano le comari. Il giorno 20 del mese di aprile 2019, Oksana dava alla luce una splendida bambina, del peso di 3,5 kg, perfettamente sana e anche molto bella a vedersi. Cosa provò la madre biologica nel separarsi dalla creatura che aveva sentito crescere nel grembo, nessuno se lo domandò mai. Nessuno tranne Caterina, che provava uno strano disagio. Marito e moglie restarono una settimana a Kiev, durante la quale la neomamma apprese i rudimenti del puerperio. Aveva letto diversi manuali e riviste sul tema, ma alla Biotech Slim era prevista anche una preparazione psicologica. Si parlava del senso di svuotamento che la neomamma provava immediatamente dopo l'espulsione della placenta e del baby blues tipico della fase postpartum. Un mix di emozioni contrastanti che il più delle volte si assestavano naturalmente. Erano nozioni che avrebbe dovuto conoscere e assimilare per calarsi nella parte. E ci sarebbe voluto tempo per adattarsi al ruolo di madre. Caterina teneva in braccio sua figlia e la sentiva una piccola estranea. Maddalena reclamava bisogni immediati che lei avrebbe dovuto imparare a decifrare e soddisfare. Giovanni invece era su di giri. Non finiva di chiamare a turno genitori e fratelli, zii e cugini per raccontare tutti i particolari. La bambina è un capolavoro, diceva. Fra pochi giorni rientriamo da Milano. Pagato il loro debito, che ammontava a 40.000 euro netti, rientrarono a casa, in Italia. Caterina sorrideva e rispondeva alle domande di parenti e amici che venivano a fare la visita di benvenuto alla piccola Maddalena. «A chi somiglia questa piccenna?» chiedevano in coro le vecchie comari, inconsapevoli dell'inganno, mentre alla madre pareva una vera e propria congiura. Caterina non riusciva a starle dietro fra un cambio pannolino, un biberon e una lavatrice da fare e disfare. Le sue giornate erano divenute interminabili. Si sentiva un automa costretto a una condizione di prigionia forzata. A volte aveva solo voglia di scappare. Spesso la notte, quando Maddalena piangeva, fingeva di non sentirla. E allora era Giovanni ad alzarsi per cambiarla e darle il biberon. Lei piangeva in silenzio, occhi chiusi. Si sentiva sollevata quando prendeva la macchina per uscire. Soltanto allontanandosi dalla figlia poteva respirare. Naturalmente questi pensieri le inducevano profondi sensi di colpa che cercava di rinnegare riempiendola di piccoli doni e attenzioni alla vista dei suoi familiari. Mamma Rosalia però intravedeva la freddezza con cui la figlia agiva e si sentiva colpevole, a sua volta, per non averla fermata in tempo. Era già difficile allevare un figlio proprio, pensava. Figurarsi quello cresciuto nel ventre di un'altra. Ci voleva il doppio dell'amore, il doppio della pazienza e ci voleva fede. Come in ogni impresa degna di questo nome, la fede era indispensabile. In fin dei conti era così che sua figlia si sentiva, inadeguata a quel ruolo. Forse era stata mossa dal desiderio di maternità, spinta dalle convenzioni sociali che aveva interiorizzato sin da bambina, ma ora Caterina non ne voleva più sapere di essere madre e scappava appena poteva. Uscire a fare la spesa era la sua ora d'aria quotidiana. Si inventava commissioni urgenti da sbrigare, intanto temporeggiava, per poi scusarsi con madre o suocera per il ritardo. In capo a 6 mesi volle tornare a insegnare, disse che le mancavano il suo lavoro e i ragazzi a scuola. Fu quando l'impiegato comunale di Borgata passò a miglior vita, per via di un infarto improvviso, che la bugia venne a galla. Il ragionier cavaliere aveva fama di essere un gran gentiluomo e lo fu per davvero durante il suo incarico all'anagrafe, cavaliere di nome e di fatto, poiché aveva tenuto fede alla promessa fatta ai giovani sposi con l'onore e la stretta di mano dei galantuomini d'altri tempi. All'anagrafe, Maddalena Giacinta Filomena Capuani era infatti registrata come figlia di Giovanni Capuani e Caterina Ranieri, nata a Kiev il 20 aprile 2019. Un giorno sarebbe tornato a bussare alla porta quel piccolo dettaglio di sole 4 lettere. Quando Floriana Saba subentrò al povero cavaliere, la notizia passò di bocca in bocca e arrivò a destare scompiglio nella quieta vita di Giovanni e Caterina. Per una volta, sì, Filomè si serrò in casa per giorni e giorni, accusando un terribile malanno pur di sottrarsi al giudizio pubblico. Che cosa avrebbe mai raccontato alle comari? La gente l'avrebbe additata di falsità, quanto invece era stata lei stessa vittima dell'inganno. Era quello a farle più male di ogni altra cosa, lo spregevole segreto che sorelle e nipote le avevano tenuto sapientemente nascosto. Lei che si era prodigata di attenzioni per tutte loro, sorella, nipote, bisnipote, lei che aveva vissuto all'ombra della casa, ora capiva di non essere che un'estranea rinnegata, tenuta a considerazione solo in virtù del legame di sangue. Non si sarebbe rimessa in piedi tanto presto, zi Filomè, e non avrebbe risparmiato nessuno. La bufera arrivò una sera a casa dei suoceri attraverso una telefonata. Caterina scoppiò in un pianto a dirotto. Non poteva fermarsi, aveva braccia e gambe tremanti, malediceva il giorno in cui era voluta andare nello studio di Rotito a Bari, malediceva a tutti e gridava. Urla disperate di angoscia e di sgomento. Oltre al profondo peso che già si sentiva di portare sulle spalle, ora avrebbe anche dovuto affrontare la gente. Provava un tremendo imbarazzo per aver mentito così spudoratamente, sin dal primo giorno. Aveva studiato un copione e lo aveva recitato. Ora non sapeva proprio trovare un modo per redimersi. Senza contare le conseguenze per la piccola Maddalena, vittima innocente della grottesca vicenda, che avrebbe scontato sulla propria pelle le maldicenze del paese. Non ce la poteva fare. Caterina era disperata. Piangeva e imprecava finché la suocera si mise a gridare ancora più forte di lei. «Cateritta, da calma!» esclamò la donna con tono fermo, prendendo la parola. Aveva visto già abbastanza la suocera. La accusò di non tenere mai la bambina. Era sempre impegnata o troppo stanca. Ora era lei a esondare come un fiume in piena. Gli uomini ascoltavano in silenzio. Giovanni aveva sollevato la piccolina dal seggiolone dopo che si era messa a piangere, sentendo le due donne inveire. In un impeto di collera, la suocera travolse la nuora di male parole. Alcune, tuttavia, erano molto sincere. Le rimproverò di essere una madre assente e inadeguata, di non badare più nemmeno al figlio e alla casa, di essere sempre con la testa altrove. Ed era tutto vero. Caterina non poteva replicare, perché sapeva che quel che la suocera diceva era la pura verità. Allora, colta da un moto di rabbia, la ragazza prese le chiavi dell'auto e se ne andò. Guidò a lungo, senza meta, ignorando il telefono che squillava incessantemente. Lacrime salate cadevano a fiotti lungo le guance paffute, finché si fermò in un paesino di mare. Scese dall'auto e si mise a camminare. Camminava e piangeva, incurante degli sguardi curiosi dei passanti. Si andò a sedere sopra un muretto e fissò a lungo il vasto orizzonte. La risacca del mare, con il suo moto costante di andata e ritorno, la calmava. Come avrebbe voluto tornare indietro e cambiare tutto, ma non poteva. Quel che causava sofferenza nella vita era la resistenza al cambiamento. In tal caso non si perdonava di aver forzato lei stessa la natura delle cose. Sarebbe stata una madre diversa se avesse tenuto nel grembo la sua bambina. Oppure sarebbe stata ugualmente manchevole. Una madre che sfuggiva alle proprie responsabilità. Una a cui importava solo di insegnare e rientrare tardi per trascorrere meno tempo possibile con la figlia. Questo non lo avrebbe saputo mai. Pure e semplici supposizioni. Forse lei non era semplicemente portata per fare la mamma, una realtà di cui si vergognava persino con se stessa, abituata com'era alle apparenze, ai sorrisi di riverenza e alle parole di circostanza. Ma arriva sempre un tempo nella vita in cui la vera natura emerge, reclamando spazio. Di questo ora si rendeva conto Caterina. Al di là delle convenzioni e delle certezze fasulle, attraverso cui tutti noi intessiamo le nostre esistenze, c'è una voce a indicarci la strada. E lei l'aveva capito sin dalla sua prima notte a Kiev, che quell'impresa non era cosa da farsi. Ma non aveva voluto ascoltarla quella vocina. Troppa era la smania di essere madre, il bisogno di riconoscimento che era stato negato a sua zia perché è nubile e senza figli. Non voleva essere come lei, ma ora capiva che sarebbe stata bene ugualmente, anche senza bambini. Non aveva fatto i conti con il suo inconscio, che in quel momento era lì a bussare alla sua porta. Quella notte disse a Giovanni che avrebbe dormito da sua madre. Rosalia la accolse, la abbracciò, sorridendole, vedendola arrivare. La strinse forte a sé, senza proferire parola, e la mise a letto, come fosse la sua bambina di tanti anni prima. Le accarezzò la fronte e aspettò che si addormentasse. L'indomani avrebbero avuto tutto il tempo per parlare.
The little raindrops falling on you. Cause it's time you knew all you can ever count on are the raindrops.